Grazie dottor Emiliano, perché ci ha veramente indicato il grande lavoro di riflessione e la sintesi che è stata fatta dalla dottoressa Beatrice Corriato nel libro, ma anche il percorso dal punto di vista psicologico. Ecco, ci domandiamo, ci spostiamo proprio nella seconda parte del libro, dove c'è appunto una riflessione teologica, e autore Damiano Migliorini. Chiediamo però prima di tutto a Don Dario, sacerdote di Vicenza, teologo, docente di teologia pastorale, animatore del festival biblico che inizia qua il 19 di maggio, figura di riferimento anche di una certa riflessione profonda, ecco. Come allora si sta muovendo anche dal punto di vista teologico questa riflessione che chiede appunto uno sgretolamento di questi pregiudizi? Chiediamo proprio in risposta al testo che è stato scritto e più in generale al percorso che la Chiesa, sappiamo, sta facendo in questi anni attraverso Papa Francesco e le riflessioni e le discussioni che ci sono all'interno della Chiesa cristiana.
Buonasera a tutti e a tutti anche da parte mia, grazie dell'invito. Ora condivido con voi alcune, non mi vedono, non mi alzano, bravo prete, sono abituato alle prediche. Condivido con voi alcune echi che sono nati in me a partire dalla seconda parte del testo, che si confronta con la tradizione cristiana delle chiese, in particolare la Chiesa cattolica, ma sappiamo che c'è stato un percorso anche delle altre chiese cristiane, ad esempio in ambito evangelico, il grande teologo Karl Barth aveva una condanna inesorabile dell'omosessualità, cosa che invece poi è molto cambiata all'interno delle chiese della Riforma. Sostanzialmente, se voi prendete il testo, non so se appunto l'avete letto, questa seconda parte si enuclea attraverso, sintetizzo, tre passaggi. Il primo passaggio è il riferimento alle scritture, perché la riflessione cristiana deve sempre partire dalla parola di Dio. Il secondo passaggio invece vede più la tradizione teologica, ma in chiave soprattutto morale, perché poi questo ambito dell'omosessualità è trattato soprattutto per quanto riguarda i problemi morali, quindi l'etica. Il terzo passaggio invece riguarda la parte più pastorale. Allora, dico qualcosa di ognuno di questi tre passaggi che ritengo importante condividere con voi. Anzitutto il riferimento alle scritture. Certamente, dicevo, è imprescindibile per una riflessione cristiana partire dalla parola di Dio. Però il problema è i pali di occhiali che ci mettiamo quando ci accostiamo alla parola di Dio. Il Concilio Vaticano II ha fatto fare un passaggio molto importante, perché fino al Vaticano II sostanzialmente si pensava che la parola di Dio fosse essenzialmente che cosa? I contenuti di verità comunicati attraverso questa parola che noi poi dovevamo custodire e dovevamo in qualche modo annunciare. Quindi la concezione che vede prima di tutto la rivelazione come una dottrina. E quindi tutto l'impegno a trovare all'interno della parola di Dio i contenuti di verità che poi devono essere applicati. Per fortuna il Vaticano II ha fatto capire un'altra cosa, che la rivelazione non è un insieme di dottrine, ma è una storia di salvezza. Cioè è un Dio, soprattutto per noi cristiani, Gesù Cristo, vuole entrare in relazione con le storie di ognuno di noi e far sì che le singole storie messe insieme divengano storie di salvezza. Cosa vuol dire? Storie che fioriscono la vita. Quindi l'intento profondo della parola di Dio è proprio questo. Lo potremmo dire con la frase di Gesù: io sono venuto perché abbiano la vita e abbiano in abbondanza. Quindi non dobbiamo andare dentro la parola di Dio a cercare le verità, ma dobbiamo entrare dentro la parola di Dio per sentire che annuncio di vita questa parola fa in ogni situazione. Anche in situazioni dove i sentieri sono interrotti, dove le realtà sono frammentate, dove magari ci sono fallimenti, come è nelle nostre storie. Allora, se si entra nella parola di Dio in questo modo, si capisce quello che la tradizione della Chiesa ha sempre detto, che Dio si è rivelato non per consegnarci verità, ma per noi uomini e per la nostra salvezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che è inutile che io entri nella parola di Dio a porre delle domande alle quali la parola di Dio non risponderà mai. Ad esempio, l'omosessualità come la conosciamo noi, nei testi biblici non c'è. Quindi quei pochi testi biblici che parlano dei comportamenti omosessuali non parlano dell'omosessualità, perché non faceva parte dell'orizzonte culturale, non era conosciuta, e si parla di comportamenti che vengono detti immediatamente come comportamenti depravati nell'ambito dell'esercizio della sessualità, ma non della struttura omosessuale, dell'omosessualità come la conosciamo noi. Quindi non chiediamo la parola di Dio questo, prendere alcuni testi del Primo Testamento o i pochissimi che ci sono in Paolo nel Nuovo Testamento per dire la parola di Dio condanna l'omosessualità significa non capire niente della parola di Dio, significa usarla con una modalità che non ha senso, e ci sono tantissime altre cose che non trovi nella parola di Dio, no? Perché la parola di Dio è un'ispirazione di fondo, è un orizzonte, è un'anima profonda, è una modalità che ti mette dentro una certa prospettiva, non è il prontuario dentro cui trovo le verità scritte 1, 2, 3, 4, in base alle quali poi leggo la vita e giudico le cose. E quindi credo che per esempio l'operazione che sta facendo Papa Francesco, l'ho accennato prima, di ricondurre tutto all'Evangelo, cioè la buona notizia di un Dio che soprattutto in Gesù di Nazareth è per la vita, e perché la vita fiorisca sempre in ogni caso, questo è il centro della parola di Dio. Quindi potranno dire che la parola di Dio non parla, ripeto, della tematica omosessuale come è letta all'interno appunto di tutti gli studi, ed è inutile che andiamo a prendere quei testi lì per dire la parola di Dio condanna l'omosessualità e da lì non ci muoviamo. Per quanto riguarda invece l'aspetto più della parte, diciamo, morale, anche qui io credo che bisogna fare una riflessione. E che riguarda che cosa? Beh, intanto il fatto che purtroppo, secondo me, abbiamo alle spalle una storia dove la preoccupazione morale della Chiesa, delle Chiese, che tra parentesi non dovrebbe essere primaria, perché Gesù Cristo non è venuto per moralizzare il mondo, come per annunciare la buona notizia del Vangelo. E quando la Chiesa vuole fare la moralizzatrice del mondo, vuol dire che non ha capito niente del Vangelo. Quindi noi non siamo chiamati a moralizzare, siamo chiamati a evangelizzare, a annunciare le buone notizie. Chiusa la parentesi, tornando al discorso appunto della tradizione di riflessione morale, la Chiesa, quando ha avuto, anche per i contesti sociali, storici, culturali, eccetera, a che fare con tutta la realtà della sessualità, lì si è accaduta in modo unico. Se voi parlate con qualche prete anziano e vi dice come loro hanno studiato la morale, in un manuale che era in tedesco, il Neuling, il quale faceva la morale secondo i 10 comandamenti. E quindi c'era un testo che presentava tutti i comandamenti fuori il sesto, perché il sesto era la parte. Quindi un volume per 9 comandamenti, unico, e un unico volume in quello che viene davanti il sesto, che aveva dentro tutte le perversioni possibili, per cui quelli che studiavano teologia, quando avevano voglia di avere qualche pensiero di un certo tipo, prendevano il Nolding, il sesto, e lo leggevano. Cosa significa? Significa che probabilmente, anche dal punto di vista della riflessione morale, direbbe che la Chiesa assumesse lo stesso criterio che per esempio assume nell'ambito della morale sociale. Ricordo uno studio di tanti anni fa nella rivista Etudes dei Gesuiti francesi, che diceva come mai la Chiesa, in questo caso la Chiesa cattolica, quando si tratta della sessualità viene a dire anche la minima cosa, se devi mettere un altro preservativo, cosa deve fare sotto le lenzuola, no? Ti detta tutto fino all'ultimo. Quando si tratta della morale sociale, dà solo i grandi orientamenti. E allora, non si potrebbe pensare che forse la riflessione da fare anche nell'ambito della gestione della sessualità, della vita affettiva, di tutta questa realtà, è non tanto arrivare a determinare i singoli comportamenti, ma dare le grandi istanze di fondo. Tra l'altro è un cammino continuo dove la Chiesa stessa accetta di mettersi in discussione e di trovare nuove soluzioni insieme agli uomini e alle donne di buona volontà. Questo la Chiesa, nell'ambito, ripeto, della morale sociale, lo ha fatto, ma nell'ambito invece della morale della sessuale è rimasta ancorata alle determinazioni minime. Io spero, ad esempio, che venga un giorno in cui anche nell'ambito della vita sessuale, per capirci, no? In maniera sintetica, si possa applicare quello che Paolo VI diceva del lavoro che dovrebbe fare la Chiesa in ambito morale quando si tratta di trovare soluzioni ai problemi di tipo sociale. È un testo molto bello della Octogesima Veniens, un documento di Paolo VI fatto nell'anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, e il numero 42. Il testo che di per sé sta parlando delle questioni sociali, però immaginiamo che sia applicato per esempio a questa questione qua o a altre. Dice così: davanti a tutte queste nuove questioni, la Chiesa fa uno sforzo di riflessione per rispondere nell'ambito che è proprio all'attesa degli uomini. Se oggi i problemi appaiono inediti per la loro ampiezza e la loro urgenza, e forse l'uomo è incapace di risolverli, con tutta la sua dinamica, l'insegnamento della Chiesa accompagna gli uomini nella loro ricerca. Attenzione, se esso, cioè questo insegnamento morale, non interviene per autenticare una data struttura o per proporre un modello prefabbricato, non si limita neppure a richiamare solo principi generici. Esso si sviluppa attraverso una riflessione condotta a contatto delle situazioni mutevoli di questo mondo, sotto l'impulso del Vangelo come fonte di rinnovamento. E conclude dicendo che attingere infine a una ricca esperienza secolare che permette di assumere l'innovazione ardita e creatrice richiesta dalla presente situazione nel mondo. Quindi sentite un testo splendido che dice: non abbiamo ricette prefabbricate, non abbiamo modelli da imporre, non abbiamo schemi già fatti, nemmeno stiamo nelle cose generiche, accompagniamo una ricerca insieme a tutta l'umanità, sentendo che il Vangelo non ti dà la soluzione ma ti dà l'ispirazione. E l'ispirazione è quello che dicevo, perché abbiano la vita e abbiano l'abbondanza. E sapendo che c'è anche l'innovazione ardita, c'è anche la capacità di trovare nuove strade. Ecco, io mi augurerei che anche nell'ambito appunto di quella che viene chiamata la morale sessuale, la Chiesa si muovesse da questo punto di vista. Quindi la finisse di voler determinare, no, nei minimi particolari che cosa è morale, cosa è non morale, cosa fare, cosa fare, ma accompagnasse questa ricerca dove insieme troviamo le soluzioni anche per esempio in questo caso, la condizione omosessuale detta con tutti i criteri di oggi e non semplicemente gli atti depravati, tra virgolette, censurati da Paolo come sono scritti nelle sue lettere, che non hanno niente a che fare con l'omosessualità come la conosciamo noi. Terzo e ultimo passaggio, la parte pastorale. Anche qua, attenzione, molte volte noi pensiamo che la parte pastorale sia solo l'ultima parte applicativa dove cerchiamo un po' di dire beh, vediamo cosa fare. Qui c'è un grandissimo cambiamento della Chiesa Padre di Carlo II. Carlo II è stato il primo concilio pastorale della storia. Non radunato per ribadire verità, ma per lasciarsi interrogare la storia. Perché l'ambito pastorale fa capire che dobbiamo finirla di avere quel modo di procedere che parte dalla teoria e la traduce nella prassi. Perché invece c'è una circolarità dove la prassi fa ricomprendere la teoria e permette che sia rivista. E quindi la pastorale non è semplicemente noi abbiamo la verità già fatta e adesso cerchiamo di tradurla dentro la realtà, ma cerchiamo di capire anche dalla storia che luce ci viene per interrogare il Vangelo. Perché la storia non è più solo un contesto dentro cui viviamo la nostra fede, è un testo da leggere. E come leggo le scritture, così leggo la storia. E come la parola di Dio può illuminarmi la vita può dirmi qualcosa di diverso rispetto a quella parola che finora avevo letto in un certo modo. Allora diciamo questo, per fortuna è successo in vari ambiti, anche in questo ambito qua. Se la Chiesa ha cambiato il suo modo di percepire le scritture, si è interrogato in maniera diversa la sua tradizione, come il testo mostra in maniera molto precisa, è perché lo Spirito ha portato avanti certe cose nella vita. Non ci fossero stati movimenti di liberazione omosessuale, non ci fossero state delle prese di potere, non ci fossero stati dei gruppi, non ci fossero state persone che volevano il problema, non ci fossero state realtà addirittura che hanno patito, no? Quello che hanno patito, probabilmente la Chiesa non avrebbe rivisto quello che ha rivisto. Ma questo, ripeto, succede in altre cose, arriva prima la prassi e la teoria deve riequilibrarsi sulla prassi. E questo è molto importante perché rovescia il modello che abbiamo noi, che pensa che prima formulo un'idea precisa e poi allora su questo giudico la realtà. No? Perché dentro la realtà, da credente, diciamo se lo Spirito che agisce. Questo vale per il movimento delle donne, esattamente. Se la Chiesa ha cambiato certe cose sulle donne, in parte, rispetto al modello che a casa, che a casa, che a casa, che a casa, è perché c'è stato un movimento femminista. E adesso, a partire da quello, si leggono le pagine del Vangelo e si scoprono cose che fino a questo momento nessuno aveva detto. E allora, ecco l'importanza della parte passata, che non è solo vediamo appunto come attrezzare gli operatori per essere attenti a, ma come ci lasciamo interrogare dalle vite, dalle realtà, dai cammini, dalla comprensione diversa della realtà omosessuale, dalle storie di ciascuno e di tutti, perché queste danno luce al Vangelo. Il Vangelo, ripeto, non ha tutte le soluzioni già dentro, ma io lo posso fare esplodere i suoi significati più profondi se faccio entrare dentro le esistenze concrete, le storie, le situazioni, gli interrogativi. Allora anche in questo senso, che a livello sociale, culturale, personale, no, di gruppi eccetera, ci sia posta la questione omosessuale, diventa una benedizione per le chiese, per la parola di Dio, per le tradizioni e progressive. Non dobbiamo pensare che sia una realtà da demonizzare, di cui essere impauriti, ma dobbiamo benedire che ci siano queste realtà perché ci hanno permesso di ricomprendere ciò che fino a quel momento non avevamo ancora compreso. E in questo senso allora mi pare importante anche accostarci al tema appunto che stiamo cercando di illuminare, perché alla fine voi tutti, credo, questo lo testimoniate, lo sapete. Per dire questo e concludo, io qualche volta faccio questo esempio, no? Sono anni che io studio la parola di Dio perché è il mio lavoro, no? E cerco magari anche di leggere l'ultimo libro, dell'ultimo esegeta, che dice cose intelligenti. Però mi capita ogni tanto che apro una pagina del Vangelo e dico, adesso ho capito. Io in questo momento no. Quando è che lo dico di solito? Non perché ho letto una cosa intelligente, perché magari prima ho incontrato una persona. Perché un fatto di vita mi ha interpellato, perché è una situazione. E quella realtà dentro il Vangelo lo fa esplodere. E in questo caso ecco la bellezza di questa realtà, quella che noi chiamiamo della cosiddetta questione omosessuale. Perché in realtà che il mondo dell'omosessualità come dire, entri dentro a quel patrimonio di fede, di tradizione, il valore di Dio che abbiamo, è davvero una forma di liberazione della stessa nostra realtà di fede. Un po' come dicevano i teologi latinoamericani quando hanno proprio in questa circolarità teoria e prassi pensato alla cosiddetta teologia della liberazione, cioè la parola che la teologia della liberazione è la liberazione della teologia. Ecco, forse la questione omosessuale può essere la liberazione da tanti schemi con cui finora avevamo letto l'Evangelo, la tradizione cristiana, per far esplodere quel significato di vita per cui chi è credente dice Cristo, perché abbiano la vita e abbiano l'abbondanza. Grazie.